Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo un testo anonimo di meditazioni su San Giuseppe per tutto il mese di marzo. Siamo giunti alla meditazione 26esima dalla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, questa meditazione parla di Gesù smarrito in Gerusalemme. Ecco quindi l'annuncio, grande annuncio della passione di Cristo, fatto ai genitori di Gesù, perché per 3 giorni Gesù si smarrì come se fosse chiuso nel sepolcro. Ecco, infatti quei 3 giorni annunciano la sepoltura di Gesù, la morte di Gesù, e il suo ritrovamento annuncia la sua risurrezione, così come dicono tutti i padri della Chiesa. Allora, considera la perdita di Gesù che fecero Maria e Giuseppe nel Tempio di Gerusalemme e le loro affannose ricerche. Certo, fu un danno enorme per il cuore della madre, per il cuore del padre. Immaginiamo tutti i genitori normali che perdono un figlio, che non lo trovano più, non sanno dov'è, per diversi giorni. Ecco, il loro sgomento è grande, la loro afflizione è forte, si affidano alla preghiera, si affidano alla ricerca affannosa di quel bimbo, ecco, e non lo trovano. E allora, ecco, veramente, vivono quasi nel buio, nella tenebra, un po' come vive oggi la Chiesa, no? Nella tenebra, ecco, per aver smarrito il suo Gesù, la sua luce, la sua guida, il suo conforto, il suo tutto. La perdita di Gesù. La perdita di Gesù. Può l'uomo perdere Gesù? Può perdere o con il suo peccato, e allora è sua colpa, e quindi è salutare il silenzio che sente, l'angoscia per aver rinnegato Gesù Cristo, oppure lo fa perché lo perde per disposizione divina. Maria e Giuseppe non erano certo peccatori, ecco, ma il Signore volle provare la loro fede con la lontananza di Gesù, una lontananza straziante, perché togliere a coloro che amano la vita stessa, cioè il loro affidato Gesù, ecco, figlio putativo, ma anche autore della salvezza, creatore del mondo, del cielo e della terra, Yahweh in persona, persona umana, ma sempre persona, persona divina incarnato nella natura umana, non persona umana. Ecco. Quindi per loro è tutto. Perderlo significa perdere il senso, vivere un'afflizione angosciosa, tremenda. Considera la perdita di Gesù che fecero Maria e Giuseppe nel Tempio di Gerusalemme e le loro affannose ricerche. Ogni anno i santi sposi, recandosi al Tempio con l'unico loro figliolo Gesù, avvenne che colà lo smarrirono senza che Maria e Giuseppe se ne avvedessero. Beh, il Signore ha disposto così alle volte le nostre dimenticanze, le nostre presunzioni di certezza. No, ecco, abbiamo sistemato tutto, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ecco. Però lì si insinua anche il maligno e lì si insinua anche però il piano di Dio, eh? Nessuna cosa è separata. Mentre ritornavano a Nazareth e credevano che il figliolo fosse nella loro comitiva, nella loro carovana, si avvidero che egli mancava. Ecco, immaginate che sgomento, ognuno pensa è con l'altro genitore e invece non è con nessuno dei due. Chi può immaginare quale dolore penetrasse il loro cuore? Chi può immaginare? Oddio, qual si trovò in quel punto Maria? Qual si trovò Giuseppe? Quali gemiti non mandarono dal cuore? Quali lacrime dagli occhi? Frettolosi recaronsi a rintracciarlo? Solo dopo 3 giorni venne l'orfatto, dopo le più squisite ricerche, di trovarlo. Ecco, immaginiamoci, no? Il dramma. Se già in un cuore peccatore come il nostro un evento del genere può portare turbamento, immaginiamoci quanto dolore potesse penetrare il cuore purissimo, immacolato, sensibilissimo e delicatissimo di Maria Santissima. Qual si trovò in quel punto Maria? qual si trovò Giuseppe, quali gemiti non mandarono dal cuore, quali lacrime dagli occhi, quale sofferenza, quale dolore immenso, ecco l'anticipo della passione, quali altre lacrime, ecco soprattutto Maria avrebbe dovuto versare nel vedere la bestemmia verso Gesù, la bestemmia totale del suo popolo, il rinnegamento della sua divinità, anzi l'accoglienza della sua divinità, perché tutto il popolo lo acclamava re di Israele e lo acclamavano figlio di Davide. Osanna al figlio di Davide, Osanna al Redentore, benedetto colui che viene nel nome del Signore, lo dicevano, eh? Dicevano esplicitamente, gli davano tutti i titoli messianici, lo riconoscevano anche come il Signore, come Dio. I capi soprattutto avevano la possibilità anche culturale di discernere dalle scritture che egli era veramente il figlio di Dio, faceva tutte le cose che avrebbe dovuto fare il Messia, quindi per loro era facilissimo riconoscerlo come Messia, come figlio di Dio nato a Betlemme, ecco. Colui che porta un anno di grazia del Signore, e gli occhi dei ciechi sono aperti, gli storpi camminano, i sordi odono, ecco, ai poveri è annunziata la lieta notizia del Vangelo, ecco. E quindi si vede che tutto combacia con le scritture. Se uno ha un occhio sereno, ecco, non pregiudizievole verso i fatti, non ha pregiudizi verso la realtà, riconosce facilmente che Gesù è il figlio di Dio. Quali gemiti mandarono dal cuore, quali lacrime dagli occhi. Ecco, e i capi però non vogliono riconoscerlo e lo tolgono di mezzo. Questa esperienza della morte di Gesù è presentata con questa sparizione di Gesù, come se qualcuno l'avesse rapito, come se qualcuno gli avesse fatto del male, come se qualcuno l'avesse ucciso, e che quindi lo cercano, non sapendo che possono ritrovarlo, perché potrebbero anche non ritrovarlo. Quanti bambini scompaiono anche oggi? Pensiamo a tutti i delitti fatti dai ricconi americani e stranieri anche sull'isola di Epstein, no? Bambini rapiti, costretti a prostituirsi e poi per distruggere le prove, morti ammazzati. Tanti ragazzi sono finiti così per le voglie, per i desideri disordinati e perversi dei finanzieri americani, dei re, dei politici, degli uomini d'affari di tutto il mondo, solo per trastullo, no? Un trastullo spaventoso, scabroso, criminoso, ecco, e anche ricattatorio, perché ovviamente aveva fini anche politici, ecco, questo trastullo perverso, no? Filmando, ecco, queste cose si poteva ricattare chi era il responsabile e quindi minacciarlo, ecco, fare tutto quello che doveva fare. Altrimenti si sarebbe tolta la sua dignità, svergognata la sua fama, decaduto tutto il suo potere. Quindi, qual si trovò a quel punto Maria? Qual si trovò Giuseppe? Quali gemiti non mandarono dal cuore? Piangevano, ma piangevano più che sullo smarrimento di Gesù, che forse avevano anche accettato, dato che ci sono le scritture che dicono che il giusto sarà perseguitato, il giusto anche se muore vivrà in eterno. Piangevano per i peccati degli uomini, piangevano per la loro sorte malaugurata, perché rinnegando il figlio di Dio, chi rinnega Cristo rinnega anche il Padre. Ecco, chi non ha conosciuto Gesù non conosce neanche il Padre, non conosce nessun Dio, vive nella falsità e nella menzogna che speriamo non diventi eterna. Però il rinnegamento di Cristo porta questo. Quindi non piangono perché Gesù è scomparso, piangono per quelli che magari malauguratamente lo hanno fatto scomparire, perché facendo un peccato così delittuoso, così grave verso il figlio di Dio, si privano della logica naturale della salvezza, si privano della redenzione. per loro Gesù è morto in vano. Frettolosi recaronsi a rintracciarlo, dice l'autore. Solo dopo 3 giorni venne lor fatto, dopo le più squisite ricerche, di ritrovarlo. Ma chi può ridire gli effetti vari e angosciosi da cui fu straziato in questo tempo l'amantissimo loro cuore? Chi lo può dire? Ecco. Certo, questi strazi di Maria, queste afflizioni, sono le afflizioni di Cristo in croce. I dolori mentali di Gesù, come diceva la Santa Camilla Battista Varano di Camerino, questa duchessa, questa regina, principessa di Camerino, che poi divenne monaca e fondò un suo monastero di Clarisse, ecco lì a Camerino. È sua questa operetta che è fondamentale per capire Gesù, la passione di Gesù, i dolori mentali di nostro Signore Gesù Cristo. Che sono i dolori mentali? I dolori mentali sono le sue sofferenze interne. Ecco, questa angoscia di Gesù, che non è un'angoscia legata alla sua morte, perché Gesù è Signore della vita, quindi la morte non gli fa paura, no? Anche perché la morte di Gesù probabilmente è solo una morte apparente, non perché non sia morto nel suo corpo. Il corpo è morto, ucciso, distrutto dalla flagellazione, dal colpo di lancia, dai chiodi, trafitto in ogni modo, quindi veramente un pozzo di sangue infinito, anzi finito, perché tutto il sangue esce fuori, quindi quando non c'è più sangue nel corpo umano, certo si muore. Però questa morte, non conosce la corruzione del sepolcro, quindi perché si separa l'anima dal corpo con la morte di Gesù, però non si separa Dio dal corpo. Quindi Dio tiene sempre vita, vita eterna in quel corpo, anche se è esanime, anche se non ha più l'anima, no? Però il corpo è sempre tempio di Dio, perché una volta unito sì, Dio non si può più separare dal corpo, da quel corpo, ma non dagli altri, ovviamente il nostro questo non avviene, perché noi non siamo in persona divina, no? Siamo persona umana e quindi possiamo assumere la divinità, certo, no? I tanti santi, la prova della loro santità è l'incorruzione del corpo, no? Più è incorrotto, più si capisce che lo Spirito Santo di Dio ha dimorato in quei corpi. Anche se poi si corrompono lo stesso, magari ci mettono più tempo, non è che rimangono sempre non decomposti, magari, più è grande il santo, più la presenza divina rimane, però lì è la persona stessa del verbo che è in quel corpo, e questo non si separa mai da esso, anche se è un corpo martoriato, un corpo dissanguato, un corpo senza vita umana, però ha la vita divina, e quindi non può conoscere corruzione, non può essere distrutto. E allora c'è questa speranza grande per Gesù, ma il dolore quindi non è la morte. Il dolore anche per Maria e Giuseppe non è la perdita del fanciullo, no, è il peccato degli uomini. Perché tutto il male, viene dal peccato. Quindi anche la scomparsa di Gesù, forse la sua morte, avranno anche pensato che è morto Gesù, no? Come Giacobbe pensò che era morto Giuseppe, perché glielo dissero i suoi fratelli, no? È morto, una belva lo ha divorato, noi non siamo stati in grado di salvarsi, ti portiamo le vesti insanguinate. Israele pianse, Giacobbe pianse sulla sorte di Giuseppe, pensava che era morto, ma anche i genitori di Gesù potevano pensare fosse morto, ma non era la morte la preoccupazione di loro, era la perdita delle anime, perché quella morte non sarebbe servita a salvare le anime. Così anche il pensiero di Gesù, lo dice anche nelle rivelazioni di Santa Faustina, nell'ultimo giorno della novena dice a Faustina: Gesù, portami le anime tiepide, quelle per le quali io chiesi al Padre che passasse da me questo calice. Della spiegazione più mistica, non è la paura della morte, che pure potrebbe essere umana, no? Ma in realtà è il fatto che per tante anime, forse per la maggior parte delle anime, per la maggior parte delle creature umane, La morte di Gesù non serve a niente, cioè andranno all'inferno lo stesso, non si salveranno dall'inferno perché loro lo vogliono, perché vogliono perire eternamente lontano da Dio. Questa è la vera morte. La seconda morte è essere separati da Gesù Cristo. Oggi veramente vediamo che la maggior parte delle persone vogliono essere separate da Gesù, non ne vogliono sapere niente di Gesù, anche se ne parla, si cerca di evangelizzare. No, c'è questo rifiuto totale di Gesù. Preghiamo per le loro anime. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Ci vediamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe, di Maria ovviamente, e la perdita di Gesù, lo smarrimento che abbiamo detto è anticipo mistico della passione del Signore. Quindi tutti i dolori connessi alla passione, sia quelli di Cristo, sia quelli di Maria, sono anche di San Giuseppe, in quel momento sublime, solenne della loro vita, cioè la perdita delle anime, la perdita delle anime che non riconoscono il Figlio di Dio, che non vogliono i frutti della sua Pasqua, non vogliono i frutti della redenzione, e quindi, ecco, gettano nell'angoscia e nel dolore sia Cristo sia i suoi. Oddio, quante anime hanno perduto l'unico oggetto del loro amore per la colpa. Ecco, vedete, questo è il dramma di Giuseppe e di Maria, non tanto la perdita di Gesù, ma la perdita delle anime, è perché hanno perso Gesù per colpa, hanno vissuto nel peccato, hanno amato il peccato, sono vissuti lontano da Dio e quindi si privano della grazia, si privano della salvezza, si privano dell'unica cosa che può essere utile a loro e alla loro anima eternamente. E ciò nonostante scherzano, ridano, si danno il bel tempo, vedete? Alcuni non si rendono conto di essere maledetti, cioè di essersi maledetti da soli, perché non cercano più Dio, non cercano Gesù, non lo vogliono, non lo amano, non osservano i suoi precetti, non si confessano dei loro peccati, però ridono, scherzano, si danno il bel tempo, fanno finta, ecco, è una finzione totale, no? Come quella dei farisei e degli scribi che rinnegarono Gesù. Abbiamo letto la parabola dei vignaioli omicidi qualche giorno fa, capitolo 21 di Marco. Ecco, i vignaioli vogliono uccidere il figlio del padrone perché è il figlio. Vedete la perversione, no? Come quello è il figlio del padrone, lo devi trattare con maggior onore perché è il dono più prezioso che il padrone della vigna ti fa, no? Ecco, vedete la rivoluzione. Il senso della rivoluzione è proprio sovvertire l'ordine naturale delle cose. Se quello è il padrone, la vigna è sua. Se quello è il figlio del padrone, gli spetta la vigna. gli spetta la padronanza della vigna, come al padrone, è uguale. Invece no, noi diciamo no, è come se dicessimo le donne sono uomini e gli uomini sono donne, il bianco è nero e il nero è bianco, il bel tempo è maltempo e il maltempo è bel tempo. Ecco, cioè diciamo il contrario e pensiamo e anche facciamo, no? Il contrario di quello che si deve fare, perché ci piace la rivoluzione, no? Ci piace mettere in dubbio tutto, siamo sediziosi, non ci piace la creazione come l'ha fatta Dio, non ci piace la redenzione come l'ha fatta Dio, non ci piace Dio, capitò lo stesso nel paradiso terrestre, no? Ecco, quando Adamo ed Eva furono chiamati all'obbedienza e astenersi dall'albero della conoscenza del bene e del male, andarono invece proprio a quell'albero e fecero il contrario di quello che era la volontà di Dio. Presero il frutto che non dovevano prendere e quindi divennero nudi, cioè divennero senza nessuna legge morale, senza nessuna dignità umana, e si nascosero da Dio perché avevano interrotto l'alleanza con Lui, avevano corrotto il legame di amore che c'era con lui, non lo volevano, non l'avevano più voluto, l'avevano impugnato volontariamente e coscientemente, certo ingannati da false voci, ingannati dal demonio, solo questo può giustificarli un po', in parte, perché il peccato non è mai giustificabile, però ci sono le condizioni esterne che ti spingono al peccato e allora queste possono attenuare la gravità del peccato. Ecco, per il demonio non ci sono queste condizioni, perché per lui è una scelta assoluta, o nel bene o nel male, non ci sono mediazioni, no? Non ci sono intermezzi, o fai il bene o fai il male. E non è che può essere condizionato da nessuno il demonio, ecco, non c'è nessuno che attenui le sue scelte, sia nel bene che nel male, no? Sono scelte assolute perché spirituali. Il demonio è puro spirito, quindi quando pecca per sempre si metterà contro Dio. Invece l'uomo no, magari pecca pensando di far bene, no? E infatti il frutto è bello a vedersi, è desiderabile per avere sapienza, come dice la scrittura, almeno così appare. In realtà però è un inganno, perché quel frutto non porta niente di buono. Però l'uomo si è ingannato, pensando di fare il bene, ha fatto il male. Anche se un bene egoistico, il bene personale, il bene solo per se stessi, ecco, ma in realtà ha fatto il male che lo ha perduto, ma non per sempre, perché appunto per la sua misericordia il Signore ci vuole salvare. E ci sono tante anime appunto che vivono beatamente, pur essendo nella colpa grave, magari gente divorziata, risposata, che ha adulterato, no? Anche più volte, no? Vive una vita comoda, ecco, gente che ha rubato quattrini allo Stato o agli altri, e magari sono diventati ricchi con la speculazione economica, ecco, privando i poveri dei loro beni. E vivono tranquilli, diciamo, ce lo siamo meritato, siamo stati bravi a rubare, siamo stati bravi a imbrogliare il prossimo, e così noi ci godiamo il frutto del nostro lavoro. Eh sì, però, tu hai peccato gravemente contro Dio, no? E quindi non ti rendi conto di stare nel peccato. Se tu opprimi il tuo fratello, l'oppressione dei poveri, questo è un peccato che grida vendetta al cospetto di Dio, cioè chi ammazza i bambini durante la guerra solo per il gusto di ammazzarli, come succede oggi, non so, in Libano o in Palestina, no? A Gaza, ecco, si ammazzano i bambini, ecco. O i droni ucraini che hanno ammazzato scuole, centri della gioventù, no? Ecco, solo per il gusto di ammazzare, ma quelli sono innocenti, no? Non puoi ammazzarli solo per rappresaglia politica o per fare paura al tuo nemico, perché quelli non hanno fatto niente, non sono membri, parte in causa nella lotta, no? Nella lotta militare, non sono soldati che ti possono minacciare la patria, lo Stato, il territorio, sono ragazzi, ragazzini, no? E quindi ucciderli è un peccato grave. si fa così, e magari questi addirittura ci sono dei soldati che si firmano mentre ammazzano i bambini, mentre ammazzano gli innocenti, le donne, no? Le famiglie si firmano tutti contenti, sorridenti, che lanciano i missili sorridendo, no? Ci sono questi filmati spaventosi su YouTube, su internet. Questi soldati tranquilli, no? Scherzano, ecco come dice qui l'autore, ridono, si danno il bel tempo e intanto peccano mortalmente, contraddice, si separano da Gesù. Speriamo non in maniera definitiva, speriamo un giorno possano redimersi. Ma quando uno pecca sapendo di peccare, coscientemente, volontariamente, con tutto il suo cuore, l'affetto, è difficile, che torna indietro, che è caduto in un tale abisso di colpa che non capisce più niente, se no. Il Signore lo ha lasciato in mano al suo consiglio, ma veramente tutti i mezzi gliel'ha dati per farlo convertire, però se si persevera nel male, come uno dicevano gli esorcisti, quelli che fanno le fatture, fanno i malefici, cioè invocano coscientemente il demonio o insomma gli spiriti perversi, sapendo che sono, che fanno del male, no? Perché invocare il demonio invocare gli spiriti perversi, no? Nello spiritismo, questo si sa che è un peccato, no? È un male grandissimo. E però si fa volontariamente, con tutto il proprio cuore, perché si vogliono dei benefici particolari, dei benefici materiali. Il demonio alle volte dispensa qualcosa, non perché sia il padrone delle cose, no? Ma perché ha qualche potere preternaturale sulla realtà, soprattutto le realtà corrotte, le realtà marce di questo mondo. Allora, certo, sui soldi, i soldi che sono il culmine del marciume, no? Perché ovviamente servono solo a impinguare le casse dei ricchi, ai poveri non gli si dà quasi niente, no? Ecco, spesso i poveri nelle società opulente diventano sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi, come nella nostra, no? Ecco, si dice l'Europa Unita, l'Europa Unita ha mortificato i popoli, soprattutto i popoli più poveri, facendoli diventare sempre più poveri. Pensiamo alla Grecia, all'Italia, no? Adesso i paesi dell'est, ecco, non c'è nessun desiderio di promuovere l'uomo, no? Ma solo di distruggerlo, ecco, totalmente, dal punto di vista economico, fisico, di dignità, di diritti umani, ecco, togliendogli il lavoro, togliendogli le risorse economiche, la benzina, il gas, no? Il petrolio, ecco, tutte queste cose qua, aumentando i prezzi a dismisura, senza nessun motivo e soprattutto senza nessun aiuto per i più poveri. Questa unità politica si vede a che cosa serve, no? Al peccato grave. E questi sono contenti, in televisione appaiono tutti contenti, tutti tirati a lucido nei loro vestiti di grandissimo pregio, no? Mentre la gente muore di fame. Quello che succedeva un po' in Francia durante la Rivoluzione francese, sì, il popolo muore di fame, noi facciamo le feste a Versailles, e così fanno i campioni dell'Europa Unita, del Parlamento europeo, con stipendi altissimi da 15-20 mila euro al mese, con tutti i bonus e spese di viaggi gratuiti, e le occasioni che hanno di guadagnare ancora di più per la rappresentanza che fanno, e poi non pensano a nessuno dei loro concittadini. Si danno al bel tempo, ridono, mangiano, bevono e intanto vanno all'inferno. Chi vi ha infatti fra i traviati cristiani che si dia sollecitudine di ritornare a quel Signore che vilmente abbandonarono? Ecco, ammaliati dal fascino delle loro passioni, godono delle loro stesse passioni, godono di quello che gli dà piacere, non pensano più a una realtà oggettiva, no? A un bene oggettivo, un bene comune, a una giustizia sociale, no? Almeno minima, insomma, dare a ciascuno quello che si merita per vivere. Quello di cui ha necessità, ha bisogno, no, non si pensa più a questo, anzi, se muoiono, muoiono meglio, ecco, uno di meno, come si dice a Roma, no? Ammaliati dal fascino delle loro passioni, non ricordano più le dolcezze che sperimentavano nel cuore allorché vivevano in compagnia di Gesù. Ecco, questa perdita, quindi, di Gesù significa soprattutto che i peccatori perdono la grazia, e questa è una tragedia, no? Perdere la grazia è l'anticamera dell'inferno, tristezza di te. Quelli che hanno più soldi sono quelli che hanno più paura di perderli, no? C'hanno 1000 guardie del corpo, gli antifurti, delle devono avere sempre tutti i soldi addosso. Diceva in un'intervista la moglie di un grande ricco, dice, non potevo sopportare mio marito perché doveva avere sempre 10.000 dollari addosso, se no non usciva di casa, no? Aveva paura che gli mancassero i soldi, poveraccio, aveva miliardi in banca, no? Con un clic poteva fare spese stratosferiche, però tutti i soldi, cioè, se li teneva addosso. Vedete la persecuzione che c'è nelle persone lontane da Dio. Hanno tutto, però non hanno nulla, perché non hanno nessuna certezza, no? Non hanno nessuna sicurezza, hanno paura sempre di perdere tutto quello che hanno. Invece il povero che non ha niente, però ha Dio, ecco come dice San Paolo, nilla mentes omnia possidente, non possediamo, non abbiamo nulla, eppure possediamo tutto, perché possediamo l'autore di tutte le cose e che ci sono, e quindi delle cose che ci sono ci facciamo un baffo, cioè non ce ne importa assolutamente nulla, perché abbiamo l'autore, cioè Dio, no? Ecco, sei lui che ti importa delle cose, lui ti darà quello che è giusto. Ogni giorno basta la sua penna. Guardate i gigli dei campi, ecco, il Signore li veste e neanche Salomone vestiva come uno di essi. È vero, la bellezza di un giglio supera la bellezza di un re. Il re se la deve costruire da solo, no? Con tanta fatica e sforzo, e poi la perde subito. Quella bellezza estetica, no? Si stanca, insomma, tutti questi gioielli, queste cose effimere, no? Ecco, che si mette addosso. Invece Giglio, senza far nulla, riceve da Dio l'infinito, l'infinita bellezza, l'infinita delicatezza, l'infinito e suave profumo che viene dal cielo. Quindi, ecco, ammaliati dal fascino delle loro passioni, non ricordano le dolcezze che sperimentavano nel cuore allorché vivevano in compagnia di Gesù. Ma verrà, purtroppo, per loro, per giustizia, il giorno in cui lo vorranno trovare, questo amoroso Signore, ma starà lontano da loro. Mi cercherete, dice, ma morrete nel vostro peccato. E quello dice ai farisei, Gesù, no? Quando nel capitolo 11 di Giovanni, avviene l'episodio del cieco nato. Il cieco vede perché dice di essere cieco e vuole vedere, quindi si riconosce manchevole e vuole la grazia. Invece i farisei dicono: noi ci vediamo, se dite voi ci vedete, il vostro peccato rimane. Ecco, guai a coloro che aspettano a cercare Gesù nel punto della loro morte. Ora è tempo di rintracciarlo, anima cristiana, e ritrovatelo col patrocinio di Maria e di Giuseppe. Sforzati di stare sempre al suo fianco per averlo compagno nel passaggio dal tempo all'eternità. Ecco, sforzati adesso, dopo non ci sarà più tempo. È questa l'invocazione che rivolgiamo a Giuseppe, che ci aiuti a trovare Gesù sempre, in ogni cosa, senza aspettare l'ultimo momento. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio, buon mese di giugno del Sacro Cuore di Gesù.